Sì, pronto?
Ecco, con la dottoressa Silvia Bassi che ci ha risposto da Milano, c'è un ritorno un po' in cuffia, la sento un po' male. Dottoressa Silvia Bassi, psicologa e criminologa del centro studi Scena del Crimine, che ha sede a Milano, parleremo dell'impatto psicologico, speriamo non psichiatrico, anche di questa emergenza coronavirus. Intanto la ringraziamo, dottoressa Bassi, buongiorno.
Buongiorno, ringrazio voi. Preferisce che tolga le cuffie wireless e se sente il rimbombo?
Adesso meno, proviamo, sì, adesso meno. Adesso meno.
Adesso meno, nel caso me lo dice che le tolgo. Comunque ringrazio, vi ringrazio per questa opportunità, perché credo che in questo momento così fragile e difficile che stiamo vivendo della nostra società, sia importante un po' la parola degli esperti, degli psicologi, anche oltre che dei virologi e scienziati, per supportare insomma gli individui in questo momento così difficile.
È fondamentale, ritengo, anche perché questa è la prima volta, il primo caso, ma comunque ne parleremo. Intanto un piccolo promemoria per tutti. A ieri, secondo alcuni calcoli che però non sono mai precisi perché molti paesi nel mondo non forniscono informazioni, la pandemia, perché è stata dichiarata così dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha coinvolto il mondo, vede in 113 paesi dal dicembre del 2019 praticamente 124.000 morti, casi di infezione e 4.500 decessi, quindi insomma sono cifre di tutto
importanti.
Rispetto. La maggioranza degli esseri umani, sempre secondo l'OMS, non possiede difese immunitarie adeguate, quindi ci troviamo di fronte a un problema serio. In Italia, per la prima volta, sono state in questi ultimi giorni, diciamo, con una sequenza temporale diciamo, tutto sommato compressa, il governo ha adottato dei provvedimenti draconiani per limitare il contagio, perché ancora non c'è una cura. Insomma, quindi a memoria di italiano, dal dopoguerra, insomma, quindi dal 1945, non si ricordava una cosa del genere. Quelli che hanno diciamo, qualche anno di più, come me, ricorderanno sicuramente il caso dell'ICMESA di Seveso, sempre nel nord, sempre credo tra Milano e il Piemonte. Era un'impresa, una multinazionale che aveva uno stabilimento che produceva, credo, piombo tetraetile. Ci fu una dispersione di fumi, e però fu un caso circoscritto di isolamento ed evacuazione di una zona nel nostro paese. Adesso ci troviamo a fare i conti invece con una zona rossa allargata che comprende tutto il territorio italiano. Alla dottoressa Bassi io intanto farei questa domanda. Che cosa può significare, diciamo, per una popolazione come la nostra, abituata alla massima libertà, non alfabetizzata a, diciamo, a regimi di costrizioni o di sacrifici, come può essere per esempio una popolazione in guerra, un paese in guerra o comunque in tensione, come può essere, non so, facciamo un esempio di Israele, no? o anche paesi asiatici, dove diciamo, lo spirito collettivo è molto forte, una cosa del genere, che impatto può avere?
Innanzitutto faccio una premessa doverosa, no, per rispondere a questa domanda, perché l'emergenza coronavirus ha fatto emergere molti aspetti interpsichici e psicosociali inerenti sia al singolo che alla collettività. Sono i concetti che inerenti l'emozione, la paura, la psicosi sociale, il divario tra la paura provata e la realtà oggettiva delle cose, il senso di sicurezza che è venuto a mancare.
Siamo dietro? Il divario è quello, sì. Diciamo, la percezione.
La percezione. Quindi adesso spiegheremo un po' questi concetti per rispondere anche alla sua domanda, perché ovviamente il Covid-19 è un'esperienza nuova per l'individuo, è assolutamente un'esperienza fuori dall'usuale, fuori dal comune, non si è abituati a un'esperienza di questo tipo, così come stava dicendo anche lei in questo momento. Di fronte a un'esperienza nuova, cosa fa l'individuo solitamente? Se l'esperienza non la conosce, e questa esperienza potrebbe essere una minaccia, l'individuo prova paura. E l'emozione della paura è un'emozione anche importante, se vogliamo, no? Perché in natura la paura permette o di attaccare o di fuggire da un pericolo, quindi di evitare un pericolo. Il problema quando avviene è quando la paura si discosta talmente tanto dalla realtà oggettiva, quindi la percezione della paura è talmente alta che può causare seri disagi e reazioni incontrollate dell'individuo che creano disagio per sé, ma anche per la collettività stessa, quello che abbiamo visto con le misure anche restrittive di domenica sera, insomma, che la gente è andata
Xenofobia, dice
verso la
professoressa.
fobia, questa fobia sociale, no, che
Xenofobia.
si è creata proprio per contrastare una paura, una percezione della paura, che però ha avuto che c'è un divario tra quella paura percepita e la realtà oggettiva. Diciamo, questa era per una premessa, e ne faccio anche un'altra, no, per collegarmi proprio a quello che succede nel nostro organismo quando percepiamo appunto una paura incontrollata rispetto a una realtà oggettiva. Già negli anni 70 era stato studiato da un medico, una neuroscienziata che è MacLean, una suddivisione del cervello in tre strutture, ognuna con una funzione propria. Abbiamo un cervello primitivo, che è quello rettiliano. Abbiamo un cervello emotivo, cioè quello del sistema limbico, che contiene tutte le emozioni, e progressivamente nell'evoluzione si è formata poi la neocorteccia, che è quella comunque che regola tutte le nostre funzioni più evolute, quindi il ragionamento, il problem solving, le strategie di coping, eccetera. E questo è importante da capire perché. Perché a seguito, le teorie che si sono formulate a seguito anche con uno psichiatra che è Siegel, sono le teorie della psicotraumatologia. Di fronte a una situazione di forte pericolo, il nostro cervello si attiva. Se si attiva in un modo funzionale adattivo con la neocorteccia, riesce a percepire la reale, e oggettiva situazione e disagio che può provocare una situazione anche nuova. Se invece queste funzioni, queste difese vengono a mancare, si attiva tutta la serie di emozioni, di difese più arcaiche, che sono quelle contenute nel cervello rettiliano, ecco perché ho fatto la premessa prima. E queste difese vanno dalla negazione totale di una problematica, di una situazione di disagio, ad un'attivazione dell'ansia, quindi un iperarousal, che provoca delle situazioni anche di comportamento incontrollato, quindi dell'individuo di fronte a questa situazione.
In entrambi i
Ecco
casi sono
perché
deleteri però queste
sono
deviazioni.
delle cose. Sono deleterie perché si discostano da quella che Siegel, questo psichiatra, definiva la finestra nostra di tolleranza che abbiamo di fronte a uno stimolo. Tutti noi nella quotidianità oscilliamo, no, tra una iperattivazione e un'ipoattivazione a seconda di quello che viviamo nella quotidianità. E questo può essere una situazione sana, perché comunque rimaniamo dentro la finestra di tolleranza. Ci possiamo un po' agitare, un po', diciamo, passivamente, un po' stare un po' più calmi, però comunque riusciamo a controllare le nostre emozioni e il nostro comportamento. Cosa diversa è quando abbiamo una situazione di questo tipo che viene percepita, anche per come ce l'hanno passata, con informazioni dai media, ma poi magari qua ci
Ci
torniamo,
arriveremo, sì, nella seconda
ci
parte
arriveremo,
proprio.
ecco, esatto, quindi si è creato una iperattivazione o al contrario un'ipoattivazione, quindi negando una situazione di pericolo. Entrambe sono, come diceva anche lei prima esattamente, delle reazioni che creano disagio a sé, per sé e anche per la collettività, ovviamente.
Al sistema in generale, certo.
Al sistema in generale questo dipende da una mancanza, diciamo, adattiva del nostro senso di sicurezza interna, che deriva in modo arcaico dalle figure, anche dall'attaccamento, no, che abbiamo avuto precedentemente nell'infanzia. Quindi questa teoria della psicotraumatologia si sposa bene con l'attaccamento, perché se l'attaccamento è stato un attaccamento sicuro, noi di fronte a un pericolo riusciamo a ritornare a quegli schemi adattivi, no, di funzionamento della neocorteccia, e quindi mettere in atto delle strategie di coping necessarie in
L'attaccamento
queste
a cosa,
situazioni.
dottoressa? Ce lo spieghi meglio,
Parlo di,
se può.
sì, certo, parlo di funzioni di attaccamento alle figure di riferimento primarie, quindi se è stato un attaccamento
Un padre
sicuro come.
equilibrato, saggio, ha trasmesso sicuramente, diciamo, degli elementi positivi alla prole, quindi, e questi quindi un domani saranno più equilibrati e saggi. Una situazione di
Diciamo che
disagio, anche non estrema, però invece che può creare, scusi, questo in sintesi, o sbaglio, mi scusi, ma
esattamente
faccio
perché
una sintesi grossiera.
la teoria dell'attaccamento proprio indica la funzione che ha il genitore primario, che può essere il papà o la mamma, ma comunque la figura genitoriale primaria del bambino, trasmesso un senso di sicurezza interna nel gestire delle situazioni, quindi nell'essere presente anche se assente il genitore, quindi nel dare un senso di soddisfacimento dei bisogni primari del bambino. Se questo è avvenuto in modo regolare, abbiamo creato dentro di noi un buon senso di sicurezza che ci permette, di fronte a delle situazioni poi in futuro anche disagevoli, traumatiche, come in questo caso, però di ritornare a un senso di realtà oggettiva, quindi di osservare, di ascoltare gli esperti, di captare le informazioni, quelle necessarie che ci servono per comprendere un fenomeno, e quindi di non attivare in senso di iperattivazione o di ipoattivazione al contrario il nostro sistema neurofisiologico, ma di attivarlo secondo le funzioni della neocorteccia, anziché del sistema rettiliano, che è quello più primitivo, no? Con delle difese molto più arcaiche, quali la negazione, il rifiuto, quindi rifiuto di una situazione, o addirittura fino ad arrivare anche proprio a fenomeni di psicosi appunto sociale, come abbiamo visto nel comportamento. Ecco, quindi questo è importante come premessa, diciamo, da fare, no? Rispetto a questa situazione, quello che si è venuto a creare.
Oh,
Sì.
dottoressa, restando al singolo, all'individuo,
Sì.
è vero, tutto quello che la premessa è giustissima. Lei dice che bisogna oggettivare il tutto, però noi siamo di fronte, infatti la prolusione era proprio questa, siamo di fronte a un fenomeno nuovo. Voglio dire, fortunatamente, non è, fortunatamente o sfortunatamente, qui il nemico è invisibile, in guerra il nemico si sa chi è e lo si combatte, insomma, con le armi che si dispongono. Ma in questo caso però è una novità, ed è una novità particolare, perché non si tratta di mettere, non so, un isolante termico migliore o rivestire di piombo lo shelter atomico, si tratta di fare fronte a una chiusura totale. C'è un'incognita, no? Anche nelle cifre, anche nelle proiezioni di picco. Quindi, in questo caso, l'individuo come potrebbe reagire? Poi magari passeremo anche alle possibili patologie, alle possibili, no? Gli stress,
Certo,
comunque.
perché sì, in senso funzionale l'individuo potrebbe reagire innanzitutto in questo momento con delle strategie proprie, focalizzandosi sul qui ed ora, sul presente, tornando a quelli che sono un po' più il senso di sicurezza interna, più che cercare una sicurezza derivante dalla funzione della società, quindi da cose esterne, materiali e quant'altro. È il momento per ritornare su se stessi, è il momento propositivo, creativo anche per la persona. Un
Non può
pochino
essere
noi
anche
siamo.
autodistruttivo, noi le facciamo interlocutori, per noi se la interrompo spesso,
Certo,
dottoressa. Ad esempio,
benissimo.
ricorrere all'alcol, è chiuso in casa, perché poi c'è questo aspetto della clausura, no? Degli arresti
Sì.
domiciliari di massa. C'è anche questo rischio di deviazione?
Assolutamente, c'è questo rischio, infatti anche le nostre linee guida dell'Ordine degli Psicologi, così come del CNOP, un vademecum, diciamo così, uno degli aspetti è quello di attenzione a non ricorrere a dei surrogati per contrastare la noia e questa paura, questa ansia, no, che può emergere da questa situazione, quindi come stava dicendo lei esattamente, per esempio l'alcol o altre tipi di sostanze, per cui cerchiamo di autotutelarci nel senso di creare delle situazioni propositive, creative, perché stimolino la persona a ritornare, insomma, a quella finestra di tolleranza, no, sana,
Quali possono
per poi
essere
riapprovare.
queste iniziative che
Sì,
stimolino,
allora,
no? Facciamo l'esempio delle
sì.
carceri. Nelle carceri una buona parte, parliamo di percentuali a due cifre, dei detenuti fa ricorso alle famose gocce, quindi è sedata, no? E questo è, poi, insomma, è una condizione particolare, però usiamola un po', no? In modo paradigmatico, anche se forse sto esagerando nell'esempio, no? Nel paragone. Però ecco.
Beh, è giusto anche fare un metervole, no, su queste
Sì.
cose per capire, per ritornare, no, in quello che è il senso di media, di come si può attivarsi, ecco. Allora, ci sono dei comportamenti, come dicevamo prima, assolutamente funzionali, che sono quelli centrati su se stesso. Quante volte ci è capitato, per esempio, prima di una situazione di emergenza, di poter finalmente prantare, cenare con i propri cari, oppure di guardarci serenamente, o leggerci serenamente quel libro che tanto abbiamo aspettato per tanto tempo, oppure con i propri figli. Stanno attivando delle fantastiche attività in questo periodo, proprio che sono sul disegno, sulla creazione, no, di non solo sul disegno, ma comunque anche l'arte terapia, se vogliamo chiamarla così, funzionale, che possono servire per unire a livello empatico le persone. per esempio chi ha un terrazzo, un giardino, in qualche modo, cioè cercare di mettere in atto delle strategie creative anche di stare nel con se stesse, con la persona con cui si convive, i familiari, cioè cercare di fare delle quelle attività che per tanto tempo, per esempio, non abbiamo avuto per la frenesia della società fare. Ma il concetto qual è? Il concetto è quello di cercare di trovare proprio in se stessi le modalità per stare bene, per essere felici. Può essere anche una meditazione, può essere anche fare ginnastica in casa, può essere anche guardarsi la propria serie TV preferita che durante l'anno non si ha tempo di guardare, per esempio, o costruire invece, in modo alternativo, parlando di lavoro, dei nuovi progetti che grazie a questo periodo, anche grazie, dobbiamo trovare una positività, no? Perché questo è l'importante, senza scadere nel positivismo assoluto che non è funzionale, però trovare anche nuovi modi di lavorare, di reinventarsi quando questo periodo sarà finito. Mi viene in mente per noi psicologi l'online. Che ad oggi anche questo è importante perché stiamo sviluppando delle nuove tecniche, per esempio di corsi in webinar, online, cioè tutto ciò che riguarda i colloqui via Skype, parlando della mia professione, per
Se n'è
esempio.
parlato per questo tanto decantato telelavoro che dovrebbe andare, perlomeno lo ricordo dalla riforma Bassanini, quindi sono passati secoli, che potrebbe trovare effettivamente una, come dire, un'implementazione manumilitare, diciamo così, perché a volte insomma anche l'organismo umano si adatta dopo una, diciamo, i più
Esattamente.
deboli muoiono, gli altri però magari diventano più forti, l'evoluzione del corpo, genetica, eccetera. Però
Questo è l'appuntare, sì.
prego, 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 l'interrompo.
È puntare proprio su una, focalizzare l'attenzione su un altro punto di vista. Noi la realtà esterna, purtroppo, e anche le persone non possiamo cambiarle. Questo è un dato assodato. Noi possiamo cambiare però il nostro punto di vista rispetto a una realtà, una situazione, una persona. Per cui se noi riusciamo a focalizzare la nostra attenzione in modo funzionale su altro, e quindi su qualcosa di costruttivo, di creativo, di strategico per funzionare meglio, ecco che allora riusciremo, come vi stava dicendo lei, ad adattarci, a reinventarci in un modo propositivo, in un modo più funzionale, per quando sarà finito questo periodo, purtroppo speriamo sia il più breve possibile,
Speriamo,
ecco, insomma.
si chiari di lume,
Ecco.
insomma, arriveremo anche al picco se verrà tempo. Oh, una cosa, quali sono i soggetti? Cioè, vediamo un po' le categorie a rischio. Intanto io partirei, anziani, malati, i bambini, diciamo i bambini comunque, i giovani, le giovani generazioni, ma minorenni, e quelli separati che non possono magari vedere uno dei due genitori per un lungo tempo. Quali effetti possono
Certo,
subire?
infatti io non per il mio punto di vista, visto che sono psicologa, parlerei meno di quello che è la difficoltà, diciamo, a livello proprio organico, che sono gli anziani, i soggetti immunodepressi o quelli deboli, perché è meno il mio campo medico, ma soprattutto a livello psicologico anche i bambini e gli adolescenti possono subire, stanno anche già subendo, perché io lavorando anche comunque nelle scuole con gli adolescenti, eccetera. Sento questo aspetto, no? Perché quello che c'è da combattere è la noia e soprattutto il divieto imposto da qualcuno di esterno, dall'autorità, che non è solo il genitore, ma questa volta è proprio la
C'è anche
società.
una recisione
Quindi.
netta con le abitudini, perché poi la scuola si interrompe, anche quello, insomma, è la prima volta che per un periodo così prolungato, a parte le vacanze, no? Lo
Sì, certo,
sentono
ma infatti mi.
questo?
Allora, sentono moltissimo, mi dicono anche delle colleghe che sono anche insegnanti di scuola, che gli alunni stanno scrivendo dei messaggi nella speranza di ritornare alle proprie abitudini a scuola e quant'altro. Però stanno anche trovando, grazie proprio agli insegnanti o a dei professionisti, ma anche ai genitori che si relazionano con noi, delle nuove modalità di capire questo periodo. Cioè, non, è vero, non siamo in vacanza, dobbiamo dirlo, questa è una situazione di emergenza. Per cui comunque bisogna continuare a svolgere, a studiare, e può essere anche un modo, a svolgere i compiti, a studiare e quant'altro. Può essere anche un modo divertente per cambiare le proprie abitudini. Il cambiamento può essere visto in modo costruttivo, anzi dovrebbe, non è un spavento, è il cambiamento, certo, perché si esce da una zona di comfort, no? Però diciamo che se si trovano nuove modalità e strategie può essere veramente funzionale. Per quanto diceva dei bambini, questo mi interessa molto, i figli di genitori separati, che in realtà possono comunque vedere l'altro genitore. Questo è importante da dire perché non venga strumentalizzato questo periodo che purtroppo a volte nei casi di separazione, io me ne occupo come consulente di parte, può succedere, no, in alcune famiglie che visto questo periodo allora non ti faccio vedere. La faccio semplice, mi
Sì,
scusi, sto
fa
dicendo.
bene perché poi
Vabbè, ecco,
si capisce
insomma,
meglio.
uno, Ecco, in realtà possono
Se tu
continuare con
sei,
le
magari sei
delizie.
un soggetto a rischio, vai per la strada, mi porti a casa e mi attacchi il virus. O comunque c'è del divieto, devi portare il certificato, devi dimensionare. Ecco, no, In questi casi invece si
Anche
può, diciamo, uno dei due genitori può.
assolutamente. Si può andare a prendere il bambino e anche portare il bambino all'altro genitore. Questo con l'autocertificazione è assolutamente consentito. Questo mi preme dirlo perché facendo parte anche di un'associazione che si occupa di questo, che è Minori in Primo Piano, stiamo valutando in questi giorni proprio le informazioni che stanno uscendo dopo i decreti che sono stati emanati, no, dal Presidente. Quindi comunque sottolineare questo aspetto diventa importante
Questo è
perché visto
molto
che i bambini.
importante perché in questa
Sì.
proteiformità nessuno capisce più
Certo.
niente, poi effettivamente poi si
Esatto.
resta ad abusi, certo. Abusi,
Si può passare una
incomprensioni, certo.
disinformazione, sì, a una disinformazione, quindi è importante capire se il bambino, ovviamente con le dovute stiamo parlando precauzioni, seguendo le
È ovvio,
normative che
certo.
ci hanno, le direttive che ci hanno appunto fornito, e seguendo tutte le indicazioni anche del Ministero della Salute, della Protezione Civile, cioè tutto. Però il bambino può vedere l'altro genitore con il quale non vive comunque, quindi questo è importante da sottolineare. E anzi, grazie per questa precisazione perché mi ha fatto tornare in mente, insomma, questo
I
aspetto
giornisti stanno qua apposta,
fondamentale.
dottoressa.
No,
Allora,
veramente,
va bene,
grazie.
qui diciamo un po' l'abbiamo affrontato. Io qua mi ero fatto una scaletta, supporto psicologico come, chi, dove, a chi, popolazione, singoli, opinione pubblica. Abbiamo poi chiaramente gli operatori, cioè i medici e paramedici, i poliziotti, i vigili del
Benissimo.
fuoco, cioè, insomma, tutta questa gente qua.
Sì, soprattutto il supporto psicologico che è fondamentale, ma vedo che anche il governo si è attivato in questo per attivare dei servizi anche dove possiamo anche noi iscriverci, no, per dare supporto, no, ormai a tutti i cittadini. Importanti sono gli operatori, infermieri, operatori socioassistenziali, medici che sono in prima linea, che mi permetto di ringraziare anche
Anche
se
voi
sono in questo momento
psicologi,
tutto
perché
per
ovviamente
no.
è
E
una colonna della
sono a
struttura.
rischio di burnout, no? Quindi di questo stress lavorativo che può nascere in condizioni particolarmente estreme all'interno dell'ambiente lavorativo, come turni orari e turni, insomma, che non sono gli abituali, ma escono dall'ordinario. E quindi l'aiuto e supporto
Mi
psicologico in
permette
questo
una
senso.
parentesi, dottoressa, e
Sì,
mi scuso sempre per
certo.
queste mie interruzioni continue. Qualcosa del genere che poi abbiamo affrontato anche noi della stampa, insomma, si è verificata in Francia soprattutto, in alcuni paesi occidentali, in Francia soprattutto dopo il Bataclan, dopo i grossi attentati, mentre ad esempio io torno a fare l'esempio di Israele, dove sono abituati, insomma, a queste tristi vicende, e hanno una
Purtroppo,
mentalità,
certo.
diciamo, vicina a quella occidentale, perché noi non dimentichiamo in altre zone, magari autobombe tutti i giorni con 100 morti, no? Però c'è una sua fazione, c'è un odio. In questo caso, al pronto soccorso dell'ospedale, cominciavano a sentire questo afflusso in poche ore, no? Questo afflusso continuo di ambulanze con decessi continui e feriti dilaniati, non essendo medici di guerra, perlomeno non la totalità, i medici e paramedici hanno prestato servizio nelle forze armate o si sono trovati in zona di guerra, anche se la Francia ha proiezioni, no, in tutto il mondo delle proprie forze armate, c'è stato uno stress. E allora lì si è ragionato su tutto, anche sulla impreparazione psicologica dei giovani, le giovani generazioni che hanno conosciuto,
Certo.
abbiamo intervistato reduci della Shoah, dei campi di concentramento, no, perché c'è effettivamente. Tutti danno per assodato e per garantito quello che c'è. E però c'è stato questo problema e mancavano gli psicologi, cioè non erano sufficienti in quel mentre, a Parigi ad esempio e a Bruxelles, no?
Sì,
Lo stesso si può
esattamente.
dire, mutatis mutandis, ovviamente, no? Per il caso
E diciamo
attuale.
che abbiamo visto che comunque il governo ha previsto nuove assunzioni anche di psicologi per queste
Quello
situazioni
italiano
di
sta dicendo, quello
emergenza.
francese.
Sì,
Quello italiano, italiano
da
lei,
noi,
no,
sì,
vabbè.
per questa. Sì, beh, effettivamente quando manca, allora diciamo che la nostra professione viene considerata ormai assodato, quindi negli ultimi anni diciamo, diventa fondamentale nella società, però è ancora una professione che forse deve farsi strada tra quelle primarie dell'emergenza, no? Perché anche la psicologia dell'emergenza l'abbiamo sentito in Italia tanto per esempio con i terremotati, no? Quindi quando ci sono state queste grandi, insomma, però non è quotidiano, l'utilizzo mi pare brutto da dire, cioè comunque la funzione dello psicologo in queste situazioni, che invece secondo me dovrebbe essere incentivato molto di più perché la traumatologia ormai sta diventando purtroppo disciplina dei nostri giorni nella
Quindi lei
quotidianità, per
dice
cui.
che in passato, come in molti altri settori della vita, diciamo, civile italiana, si è ragionati, e diciamo anche dell'economia, diciamo anche dell'economia in senso lato, si è ragionati in termini emergenziali, e quindi
Sì,
lo psicologo
emergenziali, sì.
serve perché c'è stato il sisma, però poi dopo
Esattamente.
tutto cade ricade nell'oblio, e poi dall'ennesima emergenza, una crisi, un po' come il dissesto idrogeologico, non si investono 100 milioni subito e poi si spendono 3-4 miliardi dopo per i danni.
Io spero che vada in questa direzione, cioè nella direzione comincia ad andare nella quotidianità, quindi che ci sia un investimento anche di risorse, eccetera, proprio perché è una prevenzione che io punterò sempre, ma come tanti altri colleghi, su questo fondamentale concetto che deve passare, cioè la prevenzione primaria, basta solamente la prevenzione secondaria, perché prevenzione secondaria è come mettere un po' una toppa dove c'è stato un danno, no? Uno strappo, ecco. Però la funzione vera e veritiera della psicologia è quella di fare prevenzione primaria, cioè quello di sensibilizzare e prevenire determinati fenomeni, così anche come quelli criminologici, perché parlo anche di questo essendo criminologa. Per cui conoscendo quali sono i fattori di rischio, fattori protettivi e quant'altro, possiamo anche fare degli interventi preventivi rispetto a anche come dare quel senso di sicurezza della popolazione rispetto a delle situazioni come questa, emergenziali, che possono avvenire. Speriamo il meno possibile, ma che accadono sono occasionali, no? Quindi aiutare la popolazione prima a assumere un senso di sicurezza interiore, una fiducia nelle proprie capacità, nelle proprie risorse,
Ma
meno
si può fare
responsabilità
quello
alle.
sulle mani? A questo punto il discorso introduce la domanda che mi ero preparato per dopo, prima della domanda finale sarà sul picco e vedrà, insomma, avrà un dolce velenoso in cauda. Dunque, viviamo il mondo il cosiddetto mondo della complessità, no? E quindi c'è praticamente un decisore, una rete di contatto e gli operatori della la comunicazione cosiddetta. No, che non è più fatta solo di giornalisti e di anchormen e di grossi conduttori di talk show. Abbiamo parlato dei comportamenti indotti dalle percezioni dello stress, l'abbiamo fatto con lei, ci ha spiegato tutto, però è da qui che si deve ripartire. Come si fa a sensibilizzare psicologicamente una massa di persone così diversa, poi peraltro, attraverso i media,
Certo.
cioè attraverso la rete, attraverso le parrocchie, le case del popolo, insomma, non.
Allora, io dico anche attraverso i media, anche attraverso tutto quello che può essere utile per veicolare un messaggio di questo tipo, di tutela, di prevenzione primaria, è importante. Dico i media perché? Perché non dobbiamo sempre scagliarci contro questa tecnologia e quant'altro, dobbiamo imparare a usarla. Questo è quello che spiego anche agli adolescenti a scuola. È inutile, ormai viviamo nel mondo dell'era tecnologica e digitale, per cui è inutile nascondersi e cercare di negarla, ma dobbiamo imparare ad usarla per veicolare dei messaggi funzionali in questo senso. Per cui se noi promuoviamo dei percorsi psicologici di gruppo o delle strutture, dei progetti, mi scusi, psicologici che possiamo fare nella società, probabilmente anche grazie ai media, anche grazie a qualsiasi canale di informazione, le persone più ascoltano determinati messaggi, più riescono magari a inserirsi in alcuni progetti o a dare più attenzione anche a degli aspetti più psicologici rispetto a solo quelli materiali, strumentali, che diventano dei surrogati per gestirsi meglio nella quotidianità, che poi diventa solo effimera, no, la gestione migliore. Ma in realtà facendo magari delle attività più incentrate sulla psicologia, non deve essere per forza vado dallo psicologo, può essere anche un progetto che noi psicologi attiviamo. Come dei convegni, delle situazioni di gruppo e quant'altro, per promuovere appunto il benessere psicosociale. Anche dare informazioni su come si ascoltano le informazioni, perché bisogna cercare di condividere con moderazione
Il metodo,
articoli,
dice lei.
post, esatto, il metodo più che i contenuti. Cioè, anche durante la giornata, quanto tempo devo dare attenzione a tutte le notizie di situazioni di emergenza? Diamoci un tempo. Perché il nostro cervello è programmato per cronicizzare delle informazioni. Più noi ascoltiamo un'informazione, soprattutto se disfunzionale, emozionale, se negativa e quant'altro, più la sentiamo vicina a noi stessi, negativa, e quindi diamo una, sfruttiamo tutte le nostre energie purtroppo verso il cercare di soccombere a questo tipo di situazione, anziché spostare l'attenzione, come abbiamo detto prima, su altre strategie più funzionali. Per cui moderazione, cioè cercare di condividere
non è inevitabile il cortocircuito. Noi assistiamo a talk show che parlano continuamente di questo, reti di informazione che rimandano telegiornali dove, insomma, io sono un semianalfabeta nella comunicazione, faccio il giornalista, ma c'ho ancora il taccuino e la penna a biro. Adesso però, insomma, si studia, lei è psicologa, a uno rimane in testa il titolo, forse il primo servizio, dove di solito c'è, una volta nei paesi dell'estero c'è il segretario generale che inaugurava qualche cosa di bello, qui c'è il presidente del consiglio, non so chi, e alla fine il... anche alla radio questo succede, alla fine il servizio rilassante su, non lo so, i reali d'Inghilterra che vanno ad Ascot al derby a vedere la corsa dei cavalli, però adesso abbiamo un bombardamento continuo, non fa cortocircuitare tutto?
Sì, assolutamente, è questo proprio che stavo dicendo, per cui anch'io stessa mi sono imposta, da quando è iniziato tutto purtroppo questa situazione, di selezionare le informazioni, quindi di non ascoltare tutto il giorno i notiziari, cercare quando accendo la TV, se l'accendo, guardare anche altre cose che mi interessano, anche se vogliamo un po' più frivole, però che permettano al cervello, che ovviamente il cervello è un muscolo che si rigenera, cioè si autorigenera, sì, cercare di ponderare, essere calmierati anche nell'osservare questa situazione, perché altrimenti il bombardamento può creare, come ha detto lei, una sorta di shock e quindi un trauma, una, come dicevamo prima, una ripetizione continua del trauma, è come un flashback che continuano a tornare delle immagini, delle situazioni.
E purtroppo è quello, ecco, che succede in buona parte dei casi. Quindi, diciamo, semplificando come sempre, vedere magari una trasmissione di cucina, quella a mezzogiorno con le uova nel tegamino, facciamo adesso, mi passi questa banalità, è un po' come fare scioglimento dopo che si sono fatti gli addominali, sì, o si è fatto un incontro di boxe, sì, sul ring, insomma, quindi non avere gli acidi lattici che si depositano e ci fanno stare male una settimana.
In questo, sì, caso, una lezione di yoga su YouTube o di io promuovo anche le tecniche di training autogeno, per esempio, che è una tecnica molto importante per auto
anche per la massaia di Voghera, per... insomma, ci sta portando un po', per... sta diventando difficile questa emergenza, sì.
Perché bisogna da partire dalle cose semplici e poi ovviamente si vuole avere un supporto più strutturato, psicologico, ovviamente per affrontare si può, però ci sono tantissime attività veramente che si possono fare con se stessi e con i propri cari anche in questo momento così difficile, per cui ritorniamo alle cose semplici, pensiamo sempre ai sensazionalismi, a chissà che cosa, perché siamo abituati ad avere molto all'esterno e soprattutto anche a dare responsabilità di quello che accade all'esterno, della propria, anche della nostra felicità, a delle cose, situazioni esterne, quindi non solo in negativo, anche in positivo, per cui invece responsabilizziamoci, pensiamo che noi siamo gli artefici del nostro benessere, se vogliamo, e quindi in questa situazione stiamo sul qui ed ora, sulla consapevolezza, ritorniamo in noi stessi, ignoriamo anche i sensazionalismi. Queste sono buone prassi, no, per il benessere psicologico. Sì, diamo attenzione alle notizie di, degli esperti, così come dei giornalisti di cui ci fidiamo, che abbiamo seguito, eccetera. Ma non tanto
questa è una cosa grave. I giornalisti di cui ci fidiamo ci dicono quello che noi vogliamo sentirci dire, vero?
Può essere, sì, effettivamente questo. Io quello che intendevo dire è che ci sono tante fake news in giro, andiamo a cercare le notizie, informazioni, quelle che corrispondono il più possibile alla realtà. Voi fate un lavoro che comunque è meraviglioso, un lavoro in prima linea, un lavoro che comunque grazie a voi abbiamo delle informazioni, altrimenti da chi le recepiamo queste informazioni se non avendo il veicolo anche dei giornalisti? Cioè il buon giornalismo è essenziale per capire che cosa accade nella società, altrimenti non riusciamo comunque a farci un'idea, un organizzare anche quello che sono le situazioni che succedono all'esterno di noi, ovviamente, per cui
da mediocre giornalista le chiedo una opinione su questo titolo, il titolo che potremmo dare a questa intervista prima della domanda, sì, delle 100 pistole, perché arriva, stia tranquilla che... Allora, possiamo dire che dovremmo trovare in questa emergenza, in questo, diciamo così, in questi arresti domiciliari di massa, dovuti a questo disastro del coronavirus, un rifugio crepuscolare 2.0?
Ah, che bello, rifugio crepuscolare 3.0, rifugio consapevole 3.0
Consapevole,
anche.
certamente, non
Consapevole,
guardato,
nel
cioè
senso che hai la
guardato ma
consapevolezza.
consapevole.
Perché crepuscolare dà anche un po' l'idea, beh, di omeostasi, quindi se viene recepito in questo modo è molto omeostasi nel nostro sistema neurovegetativo. Però consapevole, cioè io non mi abbatto e non mi faccio sopraffare da quello che accade passivamente, ma anche nel mio stare fermo a fare delle azioni, magari che sono non azioni attivanti come quelle di andare in palestra o altro, però sono consapevole di farlo, cioè lo scelgo io, quindi un rifugio consapevole, cioè, sì, certo, assolutamente.
Allora, con la dottoressa Silvia Bassi concludiamo con la domanda, diciamo, inquietante, come si dice, apocalittica. Il picco dei contagi in Italia è stato raggiunto soltanto, diciamo, a Codogno, quindi dalle sue parti, su, a Milano, no? Vabbè, insomma, tra Cremona, Milano, Pavia, eccetera. A Codogno. In Italia no. Ovviamente tutto fa pensare anche alla luce delle giuste disposizioni prese dal governo, insomma, di concerto con tutti, eccetera, 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 che insomma si dovrà aspettare ancora un po' e forse questi 15 giorni non saranno sufficienti, forse, attenzione, qua siamo sempre nel campo delle ipotesi, però è detto che il picco non c'è, quindi vanno contenuti i contagi. Le misure draconiane quanto potranno reggere, professoressa Bassi? Perché insomma adesso tutti quanti, cioè, già adesso qualcuno sfugge un po', però questo non è fisiologico, no? Su 102 vanno a spasseggio. Però quanto può reggere, prima che la sindrome d'arresti domiciliari non faccia sbracare tutto, no?
Sì, ma dopo tutto quello che abbiamo detto, la risposta mi viene anche non facile ovviamente, ma riflessiva rispetto a tutto quello che abbiamo detto, che se noi seguiamo queste buone prassi, regole e quant'altro, potremmo anche trovare un nuovo modo in realtà di gestire la nostra quotidianità. Magari ci può anche, se non dico piacere, però possiamo adattarci in modo costruttivo. Dobbiamo essere riflessivi proprio in quello che ci siamo detti in tutta questa intervista, cioè nel rispettare queste regole, ma non perché sono regole da carcerato, quindi imposte e quant'altro, ma trovarle come un'opportunità per un nuovo modo di gestire la nostra realtà. Per cui voglio avere fiducia nel fatto che se le persone seguono questo tipo di consigli, di regole, che ci sono, di consigli psicologici e di regole imposte dal governo, ovviamente, perché le mie non sono, sono dei buoni consigli di buona prassi,
Certo.
diciamo così, può essere che
Uno dei buoni
invece questo
consigli.
periodo. Può essere che questo periodo può diventare un periodo veramente nuovo, veramente costruttivo per la persona, che può riscoprire anche delle cose molto importanti di sé e della propria empatia con gli altri, delle proprie relazioni. Quindi questo lo ritengo, voglio avere fiducia, insomma, che se si seguono determinati consigli sì, e che non si andrà per forza a cadere, insomma, in quella sicuri da carcerato, ecco, che quindi deve rimanere per forza in casa. Per cui mi affido a questo pensiero, no? Un pensiero più razionale e consapevole rispetto al seguire determinate prassi, eccetera, e norme che ci sono. Per cui spero in questo. Poi non sappiamo ovviamente quanto può durare, ovviamente questo non abbiamo la sfera magica, per cui speriamo il meno possibile. Sfruttiamo al meglio questo momento, sfruttiamolo al meglio, ci siamo, non possiamo cambiare la realtà esterna, abbiamo delle regole da seguire assolutamente, ritengo che sia doveroso perché abbiamo visto cosa è successo non seguendo, quando non c'erano queste regole, quindi fuggire ecco, un po' in modo questa psicosi sociale che è avvenuta non è funzionale, diciamo. Per cui seguiamo queste regole, non possiamo cambiare la realtà esterna, ma possiamo cambiare il nostro modo di agire rispetto a queste regole, a questa nuova realtà che abbiamo ad oggi, che ci è capitata ad oggi, ecco, questo mi
Dunque,
sento di dire.
noi con la dottoressa Silvia Bassi, in collegamento da Milano, che è psicologa e criminologa del Centro Studi Scena del Crimine, che ha sede appunto nel capoluogo lombardo, che peraltro è il centro del contagio in questo momento, abbiamo trattato di coronavirus e degli effetti di questa epidemia sul piano psicologico, alla luce dei recenti provvedimenti restrittivi che servono appunto a limitare il contagio adottati dal governo. Noi la ringraziamo tanto, dottoressa Bassi, poi
Ringrazio anch'io.
speriamo di averla in futuro, magari anche per parlare di casi di cronaca, entrare su, diciamo,
Sarebbe
in scena
interessantissimo,
del
davvero.
crimine, insomma, o comunque trattare di questi
Sì.
fenomeni. E a questo punto non mi resta che salutare tutti gli ascoltatori sia di Radio Omega che del testata insidertrend.it. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.